Coltivando il futuro.
Per il cenone di fine anno abbiamo speso quasi 2 miliardi e mezzo di euro in cibi e bevande, i prodotti della buona tradizione enogastronomica italiana. E nei giorni di festa tanti, e non sono ancora finiti, è stato bello vedere le immagini delle nostre città piene di turisti e visitatori, i musei affollati, i centri storici gremiti di persone. Le chiamano città d'arte, sono semplicemente i luoghi della nostra cultura, del nostro passato, della nostra bellezza. Ognuna ne è ricca, basta saper guardare. Buona, anzi ottima tavola e bellissime piazze, palazzi, realtà urbane di ogni epoca. Se c'è una città che sintetizza alla perfezione tutto questo è Parma, capitale italiana della cultura 2020. Fra una settimana l'inaugurazione ufficiale con 3 giorni di eventi, mostre, concerti, spettacoli teatrali. Domenica 12 la presenza del presidente Mattarella al Teatro Regio sottolineerà l'importanza del riconoscimento. E noi, in questo sabato 4 gennaio, raccontiamo Parma e i suoi prodotti, la sua agricoltura e l'allevamento, terra di eccellenze e di tradizioni uniche, perché dove c'è cultura c'è buon cibo, un cammino parallelo ed inscindibile. Allora partiamo, la città di Verdi ci aspetta. Buon viaggio a voi tutti da Sandro Capitani, ci fa da guida in questo primo tratto di strada il nostro Alessandro Morelli.
Esistono tante Parma e ognuna di esse ha un posto preciso nel codice genetico di chi abita la città, ognuna di esse ha qualcosa da dire a chi viene da fuori, a chi studia in città, a chi la visita per un periodo più o meno lungo. La città romana è quella medievale, la Parma rinascimentale è quella barocca, la borbonica è l'illuminista, la rivoluzionaria è l'asburgica, la Parma contadina, la Parma imprenditrice, quella verdiana, e la Parma delle barricate, quella profonda delle tradizioni popolari, la Parma dell'oltretorrente. C'è anche la Parma innovativa e tecnologica. I tempi storici e i tempi sociali, naturalmente il rapporto con gli spazi che li caratterizzano, rappresentano il sistema entro cui si gioca e si dibatte oggi l'identità culturale della città. Una sfida prima di tutto culturale che sul tema del tempo e della sua rigenerazione attraverso la cultura ha rappresentato la candidatura vincente a capitale italiana della cultura 2020. La cultura batte il tempo, questo è il tema scelto per le tante attività in programma quest'anno. L'assessore alla cultura del comune di Parma, Michele Guerra.
La candidatura si retta su una visione della città completa, non soltanto culturale. Siamo partite da quelle che sono le più importanti operazioni di recupero di alcuni distretti della città, in centro storico e in periferia, e da lì ci siamo interrogati su come era possibile portare un'azione culturale integrata all'interno di questi distretti. Da questa ispirazione abbiamo riunito tutti gli attori principali della città, abbiamo riunito le associazioni, abbiamo chiesto alle istituzioni culturali di proporre dei progetti su un tema che doveva diventare il filo rosso del nostro dossier, che è stato il tema del tempo, il tempo storico della città di Parma, ma anche il tempo sociale, perché Parma, come tutte le città moderne, è una città che oggi affronta temi come il multiculturalismo, come la difficoltà anche di integrare forme di socialità diversa, e quindi ha bisogno di interrogarsi su questi temi. Siamo riusciti a mettere insieme un dossier di 32 progetti che ha vinto la selezione del MIBACT, e da lì è partito un cammino che poi si è arricchito di tante altre concettualità, si è arricchito della partecipazione dei comuni della provincia, della partecipazione di altre 2 città dell'area emiliana, cioè Reggio Emilia e Piacenza, che fanno parte di questo grande progetto e affiancano Parma in questo 2020, e quindi è diventata un'azione partecipativa molto completa che credo sarà in grado di trasformare la capacità di lavoro culturale che noi auspichiamo non solo della città di Parma.
Parma è anche la Food Valley italiana, inserita non a caso dall'UNESCO nella rete delle città creative, proprio per l'agroalimentare.
È una città che ha investito molto nel tempo sull'agroalimentare, non soltanto per i prodotti, ma anche per le attività industriali che sorgono sul nostro territorio. Nel 2015 Parma è diventata anche città creativa della gastronomia UNESCO, e quindi tutti questi riconoscimenti, tutto questo indotto così forte che il food porta sul nostro territorio, fanno sì che il tema culturale legato al cibo sia un tema fondamentale. Abbiamo bisogno di tutelare queste tradizioni, abbiamo bisogno di continuare a conservare quella che è la porta gastronomica della città, ma abbiamo bisogno anche di promuoverla. In questi anni, devo dire, è stato fatto molto dopo la candidatura e la vittoria del label UNESCO. Credo che Parma sia una città che oggi viene riconosciuta a livello europeo, perlomeno, come capitale della Food Valley, come luogo imprescindibile se si vuole avviare un discorso sul cibo. Ovviamente noi abbiamo lavorato sul 2020 per fare in modo che quella che è l'azione culturale, il capitale italiano della cultura deve portare, potesse incrociare questo patrimonio enogastronomico e potesse in qualche modo far capire che tutto si tiene in questo territorio, che ovviamente le tradizioni gastronomiche fanno parte della cultura nella quale viviamo e non sono assolutamente staccate dalle tradizioni della città, dal romanico fino al melodramma, a Verdi o ad altri punti di forza della città. Tutto si tiene all'interno di un'unica ispirazione culturale che unisce la cultura al cibo.
Tante, insomma, le iniziative che caratterizzeranno per questo nuovo anno Parma. Ancora l'assessore alla cultura del comune, Michele Guerra.
Sì, partiremo l'11 e l'idea è stata quella di promuovere una passeggiata che partirà dal Parco Ducale e arriverà nella piazza principale della città, in piazza Garibaldi, che avremo moltissime attività teatrali, musicali, presentazioni di libri, ma naturalmente dal punto di vista istituzionale il giorno forte sarà il 12, il giorno in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parma insieme al Ministro Dario Franceschini per dare avvio all'anno di Capitale Italiana della Cultura. Il giorno 13 invece è il giorno del Santo Patrono per Parma, Sant'Ilario, quindi un giorno in cui i parmigiani si riuniscono attorno al governo della città per poter in qualche modo fare il punto sulla situazione, e sarà un giorno ulteriore per poter riflettere su quelle che sono le responsabilità dell'anno di Capitale Italiana della Cultura.
Che fase sta vivendo Parma e come si prepara a vivere quest'anno da protagonista della nostra cultura? Abbiamo girato la domanda a Valerio Varesi, giornalista della redazione di Bologna della Repubblica. Varesi vive a Parma e lì, fra le nebbie, le trattorie della città e lungo il Po, ambienta le storie del commissario Soneri.
Ah, in questo momento vive un momento di euforia perché sta preparando questo anno in cui sarà città della cultura, quindi stanno preparando molte iniziative, soprattutto sul piano della lirica, sul piano della valorizzazione culturale di alcuni gioielli che questa città ha. Io vorrei che si facesse un pochino di più sulla cultura e meno sulla gastronomia, però si sa che la gastronomia è molto più popolare della cultura.
Le cose possono marciare di pari passo?
Sì, anche perché credo che, contrariamente a quello che si pensa, alla base delle fortune industriali e di questa città, ma anche di molte altre, ci sia proprio la cultura, prodotti tipici che sono di Parma, che so, dal parmigiano alla filiera dei salumi, sono frutto di una cultura, di un modo d'essere, insomma, ce lo insegnava Camporese, il cibo è cultura, è una stratificazione che tutte le genti hanno e che poi esprimono anche attraverso la produzione di prodotti del cibo, insomma, e quindi credo che la frase più sbagliata che si possa dire è che con la cultura non si mangia, con la cultura si mangia, altro che, se non ci fosse quella moriremmo di fame.
L'importante è mangiare bene poi.
Sì, questo sì, perché oggi con il cibo spazzatura, che purtroppo attraverso le forze economiche di grandi multinazionali sta un po' colonizzando, inquinando le nostre tavole, è paradossale che popoli che sono analfabeti dal punto di vista della gastronomia e della cultura del cibo vengano da noi a insegnarci come mangiare. E sfruttano il marketing, e sfruttano anche a volte l'economicità, danno cibi spazzatura, costano meno e forse in questo momento per quello che hanno grande successo.
Da quale luogo di Parma ti piace iniziare una giornata libera dagli impegni di lavoro?
Ah, da Piazza Duomo sicuramente, questo gioiello penso che sia una delle piazze più belle almeno delle città padane, insomma, dove si mischia il romanico del Duomo e al gotico del Battistero, dove dentro al Duomo possiamo ammirare Correggio, lì vicino c'è la chiesa di San Giovanni dove c'è una parte dipinta dal Parmigianino, abbiamo questo museo a cielo aperto che è tutta la struttura ottagonale del battistero con i bassorilievi dell'Antelami, quindi insomma c'è un mix d'arte e anche un colpo d'occhio straordinario, una piazza molto bella. Partire da lì è sempre un buon auspicio, è un po' come ricollegarsi al nostro passato, e bisogna guardare al futuro, sì è vero, ma bisogna anche guardare al passato perché è la base per poi progettare il futuro.
Quanto c'è di Parma e delle campagne di Parma con le sue nebbie, col suo fiume, nel tuo ultimo libro, Gli Invisibili, pubblicato da Mondadori?
Ah, tantissimo, tantissimo, perché la nebbia, il fiume, sono paesaggi che fanno parte della città, sono contigui quasi alla città, sono distanti il Po, è distante solo meno di 20 chilometri dalla città. La nebbia è un elemento atmosferico che connota, e io credo che Parma non sarebbe la stessa se non ci fosse la nebbia. Siccome nei miei romanzi e negli Invisibili in particolare il paesaggio è qualcosa che compone la narrazione, anzi esce dalla pagina, quasi è un personaggio fra i principali, la nebbia è quello che sta intorno, il paesaggio di Parma è indispensabile per costituire quel tutt'uno che fa parte dei miei noir, insomma, e d'altro canto il noir è uno stato d'animo, un colore, un'atmosfera, ecco, Parma è indispensabile da questo punto di vista per contenere le storie che racconto.
Entriamo ora nel mondo dell'agricoltura e delle stalle che circondano Parma, un vero distretto del cibo di qualità e delle tradizioni che non tradiscono. Non c'è che da scegliere. Enrico Bergonzi produce curatello di Zibello D.O.P., un salume in cui c'è la storia del territorio.
Il curatello di Zibello si fa prendendo la natica posteriore del maiale. Una volta che è stata tolta la cotenna, tolto l'osso femorale, poi viene salata semplicemente, messa in vescica dopo 3 o 4 giorni di salagione, e poi dopo si appende nelle cantine. La caratteristica di questo prodotto comunque è che vive nell'umidità, le cantine naturali fatte di mattoni, di terra battuta, trasferiscono al prodotto una muffa particolare che ne determina poi dopo la caratteristica e il gusto.
Quanto dura la stagionatura?
La stagionatura minima sono 12 mesi, però ogni cantina rilascia le muffe in modo particolare, andiamo dai 16, 18, 24, 36 e ogni anno è diverso, proprio per la caratteristica di essere maturata.
Quindi parliamo di un prodotto di grande artigianalità, eppure insomma se ne fa parecchio.
La zona comprende 8 comuni, tutta la fascia riverasca del Po della provincia di Parma. All'interno di questa zona coesistono 14 artigiani come noi che produciamo solamente nei mesi classici invernali di uccisione del maiale, e poi dopo c'è qualche industria che logicamente produce tutto l'anno. Parliamo sempre di una produzione totale di prodotto DOP di 80.000 pezzi, e pensi solamente che un prosciuttificio fa 80.000, parlo della zona di San Daniele o della zona di prosciutto di Parma. Perciò rimane, anche se contempliamo le aziende industriali, rimane sempre una piccola fetta di mercato.
Il mercato apprezza questa qualità?
Il mercato apprezza l'alta qualità di questo prodotto. È un prodotto che, uscendo adesso dalla zona circostante, la provincia di Parma, è un prodotto che all'estero si inizia a conoscere in questi periodi. È un prodotto che ha buone potenzialità per rappresentare l'Italia e tutte le eccellenze che abbiamo gastronomica.
Per farlo occorre una razza particolare di maiale?
Noi partiamo da un mix di razze, suino bianco padano, ma la cosa principale poi è l'alimentazione del maiale. Il maiale mangia siero di latte e mais principalmente. Pensi che nella nostra zona il maiale non è allevato da chi produce salumi, ma da chi fa parmigiano reggiano, proprio perché hanno la necessità di utilizzare il siero di latte. E da lì avremo una carne più grassa e più ricca di proteine, una carne marezzata, si dice in gergo, perciò le infiltrazioni di grasso sono abbastanza persistenti e permettono al prodotto di essere fragante e dolce a fine stagionatura.
Parmigiano, curatello, alla fine tutto si lega.
Tutti i prodotti che abbiamo nel territorio sono legati da una filiera unica, ma l'Italia è questo, l'Italia fa parte di una filiera talmente intrecciata di prodotti uno con l'altro che sono unici al mondo, poi in poco spazio.
Il parmigiano poi, il formaggio conosciuto in tutto il mondo, alla cui preparazione e stagionatura sono storia e tradizione. Nicola Bertinelli è il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano.
Il parmigiano reggiano tecnicamente è un formaggio a pasta dura fatto con latte vaccino che viene solo in una zona ben precisa dell'Italia, ma al di là di questo è molto di più di un pezzo di formaggio, è un emblema dell'Italia, è un esempio del saper fare italiano. Il parmigiano reggiano include una serie di valori che fanno sì che lo stesso sia veramente un pezzo dell'Italia. Ognuno di noi ci sentiamo un pochino proprietari del parmigiano reggiano.
E fra l'altro un prodotto legatissimo al territorio di Parma.
Il parmigiano reggiano è una DOP, come tutte le DOP, ha le sue caratteristiche organolettiche dal territorio in cui il prodotto viene fatto. Il segreto del parmigiano sono dei batteri, dei lattobacilli che si trovano sulle foraggere, che crescono solo in un territorio ben preciso dell'Italia, appunto la provincia di Parma, di Reggio di Modena, un pezzettino di Mantova, quella sud del Po, e un pezzettino di Bologna, quella a sinistra del fiume Reno. Il parmigiano reggiano viene solo qui, perché solo qui sulle foraggere questi batteri buoni crescono.
Ci dà qualche numero sulla produzione, la quantità ed anche il valore?
Nel 2019 abbiamo prodotto oltre 3.700.000 forme per un valore di circa 1,5 miliardi di euro alla produzione, che significa oltre 2,5 miliardi al consumo. Significa trasformare oltre 19 milioni di quintali di latte, che è il 16% della produzione di latte italiana, ma la cosa più importante è che questo formaggio viene prodotto in 335 caseifici e in quasi 3.000 piccoli allevamenti, significa dare da lavorare direttamente a 50.000 persone. Quindi grazie al parmigiano reggiano un'intera regione a redditività, ma non solo, riusciamo a presidiare una parte di questo territorio, soprattutto collinare montano, e oramai la storia ce l'insegna: se un territorio non viene presidiato, la montagna scende a valle. Quindi al di là del valore economico c'è anche un grande valore sociale del parmigiano reggiano per il territorio e per l'Italia.
Un territorio che qualche anno fa è stato colpito da un terremoto devastante, emergenza superata per quanto riguarda appunto i caseifici?
Il 2012 è stato un anno terribile, siamo stati coinvolti da questo sisma, ma è stato un grande esempio di bella solidarietà, perché i caseifici che non erano stati colpiti dal sisma si sono autotassati con un euro al chilo per il formaggio prodotto, per raccogliere dei fondi per ricostruire i caseifici danneggiati. Anche il popolo italiano ha dato un grandissimo esempio di solidarietà, perché questo formaggio che veniva venduto dai caseifici non colpiti veniva acquistato dai cittadini italiani, a volte con stagionature non perfette, a volte con delle forme ammaccate, ma ognuno ha voluto dare un contributo per dare un obolo per ricostruire i caseifici colpiti, segno e testimonianza di come il parmigiano reggiano è un valore per gli italiani.
All'estero viene venduto bene?
Oltre il 40% del parmigiano reggiano prodotto viene esportato. I principali mercati sono la Francia, gli Stati Uniti, la Germania, il Regno Unito.
Il problema della contraffazione all'estero, in che maniera si può superare?
Solamente con una forte informazione del consumatore, perché non dimentichiamo che la vera vittima della contraffazione è il consumatore finale, che pensa di acquistare quello vero e in realtà acquista un prodotto farlocco. Quindi informazione, che significa grandi investimenti in comunicazione, ma dall'altra parte è anche importante la normativa. Negli accordi bilaterali che oggi l'Unione Europea sta sottoscrivendo con vari paesi del mondo, non possiamo permettere che il termine parmesan venga utilizzato per un prodotto che non è il vero parmigiano reggiano, perché questo, a parte togliere mercato a quello vero, significa ingannare il cittadino.
Come i produttori del parmigiano e il consorzio dei produttori parteciperanno a quest'anno in cui Parma è capitale italiana della cultura?
Il parmigiano reggiano sarà protagonista creando delle opere d'arte, delle installazioni nella città di Parma che rimarranno nel tempo, quindi anche dopo l'anno 2020, installazioni fatte da grandi artisti e che andranno a tangibilizzare quelli che sono i valori del parmigiano reggiano. Quindi è questo il contributo che il parmigiano reggiano può dare alla cultura di Parma.
Ancora un prodotto tipico di gran pregio, il salame di felino IGP. Umberto Boschi, il titolare di un'azienda storica.
Salame che si ottiene da carne magra di suino, viene saccato in budello naturale, il budello è denominato gentile, è un prodotto che è rimasto molto artigianale in quanto viene macinato, insaccato il budello gentile, il budello naturale, quindi deve essere obbligatoriamente legato a mano. Le carni sono carni selezionate, vengono condite con un po' di sale e pepe intero in grani, con un'aggiunta di vino bianco, insomma è un salame tipico delle nostre zone.
Una vera eccellenza del parmense, ma da quando esiste questo salame? È tradizione lontana?
Sì, in queste zone si è sempre allevati suini, se vogliamo arrivare anche ai tempi dei romani quando venivano con le loro legioni, qui c'erano degli allevamenti di maiali per dare cibari alle milizie romane, ma vedendo agli tempi più recenti una traccia di produzione di felino è ad esempio una formella del battistero di Pavia, dove si vede un personaggio che sta lavorando con un qualcosa che sembra veramente un salame gentile come quello di cui stiamo parlando. In tempi più recenti, dove effettivamente si comincia a parlare di salame felino, bisogna venire ai tempi della duchessa Maria Luisa, forse prima anche di Borbone, felino è sempre stata rinnovata per essere una zona dove c'era un mercato delle carni suine e famoso per la conservazione di queste carni.
La produzione attuale è importante, quanto se ne fa?
Dunque, di carne destinate al salame felino sono più di 5.000 tonnellate, quindi c'è già una produzione importante, una ventina di produttori, nonostante comunque la quantità che si fa, si mantiene sempre una lavorazione molto artigianale, proprio perché conservando la tradizione del budello naturale, della selezione delle carni che vengono mondate dal grasso in eccesso, quindi sono tutte cose che devono essere fatte manualmente da dei bravi artigiani. Siamo per forza e volentieri costretti a lavorare come si lavorava 50 anni fa e 100 anni fa.
Un prodotto apprezzato dal mercato?
Sì, viene molto apprezzato in Italia, soprattutto nel nord Italia, Emilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, perché è un gusto molto delicato. Però adesso comincia anche su qualche mercato estero, Francia, Germania, oltre al mercato italiano.
Torniamo in città in compagnia del professor Giancarlo Gonizzi, è la persona giusta per introdurci nel sistema dei musei del cibo della provincia parmense, di cui è coordinatore, e nella biblioteca gastronomica di cui è curatore.
Parma è da secoli il centro della Food Valley e ha una storia millenaria legata ai suoi prodotti agroalimentari. I musei del cibo che ne raccontano le vicende, la cultura, la produzione, sono oggi 7 e ci parlano del parmigiano reggiano, della pasta, del pomodoro, del vino, dei colli di Parma, del salame di felino, del prosciutto di Parma e del curatello di Bello. Ognuno di questi musei ci racconta le fasi della produzione, la storia dei singoli prodotti, ci mostra le tecnologie utilizzate allora come un tempo per arrivare a queste delizie.
Sono molto frequentati, vengono visitati da molte persone?
I musei hanno chiuso al pubblico l'8 di dicembre scorso, totalizzando più di 29.000 visitatori nel corso dell'anno. Da quando sono stati aperti, a partire dal 2003, sono più di 200.000 le persone che li hanno visitati. Sono dei luoghi che si mescolano, che vivono con il territorio. Sono sparsi nel territorio, si trovano in varie località e il viaggio tra un museo e l'altro fa parte integrante della visita, perché permette ai visitatori, siano essi famiglie, siano essi turisti stranieri oppure le scuole, che sono sempre molto numerose, di percepire col cambiamento di territorio anche il significato e il valore di questi singoli prodotti che, ricordiamolo, sono sempre intimamente legati a una produzione corretta, equilibrata, sostenibile. Sono secoli che sulle nostre terre si produce il parmigiano reggiano o si producono i salumi e le nostre terre sono ancora belle e fertili. Questo significa che l'uomo ha saputo vivere tutto questo con grande attenzione ed equilibrio.
E poi a Parma c'è una biblioteca gastronomica con oltre 14.000 volumi.
Proprio perché Parma è il centro di questo luogo di produzione alimentare, la cultura è fondamentale anche per questo tipo di attività. L'Accademia Barilla, nel momento in cui ha aperto i battenti nel 2004, ha voluto costituire una biblioteca che è cresciuta nel corso degli anni con grande attenzione a quella che è la cucina italiana sotto tutti i suoi punti di vista, quindi non solo ricette ma anche studi, documenti, saggi sulla cultura della gastronomia delle varie regioni d'Italia, sulla storia dei vari prodotti, sulle tecnologie alimentari, sui personaggi, gli chef, le loro vicende, tutto quello che è il mondo della gastronomia che va dalle materie prime fino alla letteratura e all'arte del convivio, dello stare insieme. Sono ben oltre 14.000 volumi, ma a fianco di questi testi, che lo ricordo sono accessibili anche al pubblico, basta prenotare telefonicamente la visita, infatti sono numerosi i ricercatori, gli studenti che frequentano questo luogo, a fianco di questi volumi si trovano anche una collezione strepitosa di menù storici dalla metà dell'Ottocento fino ad oggi e di stampe, incisioni antiche che raccontano le immagini del banchetto e della cucina. Tutti strumenti che ci servono per conoscere, per approfondire sempre di più l'arte della gastronomia e del gusto.
Professor Gonizzi, cosa si aspetta da questo anno in cui Parma è capitale italiana della cultura?
Bisognerebbe chiedersi che cosa si aspettano coloro che verranno a trovarci. Io credo che noi riusciremo a far capire come il buon vivere sia un mix straordinario di saperi e di sapori, dove il buon mangiare sta assieme a una cultura profonda, diffusa, che da noi vive da secoli. Ricordiamo che nel Settecento Parma era considerata la Tene d'Italia, i Borboni avevano creato una corte che attirava intelligenze da tutta Europa, quindi il bello, il buono possono vivere insieme e questa è una terra dove questo si verifica da molto tempo.
Non so come sia meglio raccontare l'olio, se in prosa o in versi. In prosa è già olio fatto, infiaschettato. In versi si stendono teloni, piste di atterraggio, orto di Getsemani, parabola d'autunno, mani a grattugia, chicchi sgranati, crocevia, gerarchia, redenzione, angeli coriandoli in formazione. Dal primo seme piovuto sulla tomba di Adamo, urto mediterraneo, cornucopia di somiglianze, profitto coloniale, il silenzioso olio, spugna di succhi araldici, beata colatura, e il facoltoso olivo, mite nel farsi mungere, elastico nel tira e molla, alveare di capsule, inerme ginepraio.
La poesia che avete ascoltato si intitola L'olio ed è contenuta nel libro Se ero più alto facevo il poeta, scritto con ironia ed intelligenza da Ennio Cavalli per La nave di Teseo. La lettura è di Valentina Montanari. Una chiacchierata con Ennio Cavalli ci pare un buon modo per iniziare quest'anno e per chiuderne tanti altri. Abbiamo cercato di parlare di agricoltura e degli uomini che la fanno. Ci abbiamo messo un po' di passione, almeno ci abbiamo provato, un po' di curiosità, quella non basta mai, la voglia di capire e di farsi capire. Abbiamo avuto ottimi compagni di viaggio, Alessandro Morilli soprattutto, prezioso sotto ogni cielo, Luciano Gelfi che ci ha spiegato ogni settimana la politica agricola e l'economia, Nereo Pedersolli, il nostro esperto di agricoltura di montagna, e poi Roberta Di Casimirro e Renato De Angelis, dietro le quinte ma fondamentali, e di tanti tecnici che ci hanno assistito. L'ultimo, quello che ha curato il montaggio di oggi, è Ambrogio Bolzicco e non è un caso. Bene, non c'è altro da dire, c'è da ascoltare Ennio Cavalli.
Ecco, a proposito di suolo, sottosuolo, la terra, una scoperta che ho fatto negli ultimi tempi attraverso la campagna, in particolare la campagna della Tuscia, il viverla giorno per giorno, scoprire anche la potenza e la delicatezza dell'ulivo, un albero che è diventato simbolo di pace e dubbiamente per la sua docilità, per la sua generosità, quando ci sono queste fronde in apparenza ispide, come un roveto che potrebbe quasi sembrare anche per persecutorio, e invece ti sfiora, ti carezza, e quando con la mano, semplicemente all'antica, scorri lungo questi rami pieni di olive, scendono docilmente e sono un'offerta che fa pensare proprio come possa essere diventato simbolo di pace. Non a caso, nell'antica Grecia, la dea Atena fece nascere dalla terra un ulivo, e c'è ancora lì davanti al Partenone.
Ricordiamo Ennio Cavalli, tanti anni al giornale radio, Radio 1, cultura, libri e tanto altro, ora un ottimo ritiro nelle campagne di Toscana, libri, poesie, questa scelta della campagna, stare a contatto con la natura.
È come aprire un libro di filosofia facilitato, perché vivere dentro il ritmo delle stagioni, vedere che la pianta più svettante e più forte di vita il giorno dopo è caduta e violacea, la puoi calpestare, ma ce n'è un'altra vicino, ecco. La tarassia del mondo vegetale ti fa capire, rileggere magari Lucrezio, le bucoliche di Virgilio, ti fa capire come si possa fare a meno di tante ubbie e anche forse di tante filosofie sovrastrutturali, forse addirittura, dico grossa, religione compresa, perché la vita va avanti, la vita non si interroga troppo, la vita della natura ti fa capire che anche la morte non ha bisogno di particolari riti, i canneti non piangono, non hanno lutti da celebrare, perché nel seme c'è sempre la continuità, il divenire costante. È anche una sorta di consolazione che mi dà affacciarmi lì in quel piccolo poderino che ho sul fiume Marta nelle giornate di ogni tempo.
E poi il contatto con la gente del posto, mi sembra che il tuo contatto si chiami Olindo, si riesce a instaurare un rapporto vero con questa persona?
Vogliamo parlare di Olindo, che so è un personaggio che lavora in legno, fa tanti lavori artigianali, poi c'è un altro che si chiama Ganassa, che intreccia il Vimini e fa anche lui delle cose molto belle, molto utili, ma addirittura giocattoli come una volta. Dietro tutto questo c'è una grande estensione territoriale in quella zona, la Tuscia, che è per me come la Lapponia, si sa dove comincia, dove finisce. E poi la scoperta accessoria è il lago di Bolsena, il fermento ancora di vulcano, il fiume Marta che nasce da lì, poi passa davanti alla mia campagna e sfocia nell'Ido di Tarquinia, che è la Maremma laziale, no? Un mondo che non avrei intercettato se non fossi arrivato a Tuscania e che è ancora là indisturbato, un po' sonnolento, ma pieno di intrighi.
E poi Ennio Cavalli si arriva a un certo punto, quanto basta, un altro dei capitoli del tuo libro. Tu hai detto basta qualche anno fa con la professione giornalistica, continui comunque a fare il giornalista. Io magari mi ci avvicino a grandi passi e a questo punto quanto basta, bisogna chiedercelo.
Quanto basta è che non basta mai, il pensiero continua a produrre i suoi lucori, le sue voglie, e quando è così, essere giornalista, essere scrittore, essere uomo che si fa delle domande, uomo che si lascia sorprendere dalle cose che si ripetono sempre in maniera diversa, non che non si debbano ripetere, e tutto questo è una forma di continuità che ce n'è forse.
Coltivando il futuro, un programma a cura di Sandro Capitani. Il nostro indirizzo mail è coltivandoilfuturo@rai.it. Per riascoltare questa ed altre puntate, per scaricare i podcast, il sito è coltivandoilfuturo.rai.it.